Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Della striscia di Gaza non si parla più, ma ogni giorno decine di persone vengono uccise e il governo israeliano prepara il terreno per un'occupazione a lungo termine. Siria, i ribelli jihadisti entrano ad Aleppo. In meno di 3 giorni i combattenti hanno riacceso un fronte che sembrava congelato, aprendo a un'altra ampia destabilizzazione nella regione. Dopo 5 ore di dibattito, il Parlamento britannico approva una storica legge sul fine vita. Il processo legislativo sarà ancora lungo, ma è una prima speranza per migliaia di persone. La Francia perde anche il Chad. Il ministro degli esteri ha annunciato la fine degli accordi di cooperazione in materia di sicurezza e difesa con Parigi. Oggi è il Black Friday, la sagra del consumismo globale che racconta la nostra epoca. Storie estreme, la rinascita della capitale dello Sri Lanka, dalle montagne di rifiuti alle zone umide. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. La tregua in Libano resta ancora profondamente fragile. L'esercito libanese per il secondo giorno di fila ha denunciato violazioni degli accordi da parte di quello israeliano. Le truppe di Tel Aviv hanno detto di aver individuato oggi attività terroristiche e movimenti di un lanciarazzi di Hezbollah nel Libano meridionale e di aver sventato la minaccia con un attacco aereo. L'IDF, ha aggiunto l'esercito in un comunicato, è schierata nel Libano meridionale e farà rispettare attivamente le violazioni dell'accordo di cessate il fuoco. Anche oggi è stato vietato alle popolazioni sia israeliane che libanesi di tornare nei loro villaggi sfollati. Intanto oggi il capo di Hezbollah ha parlato per la prima volta in diretta TV e ha parlato di una vittoria storica. Dentro il movimento però si sta già parlando di pulizia, infatti ora che la situazione è tornata ad essere più tranquilla il gruppo libanese sta cercando di eliminare ciò che ha permesso i grandi attacchi israeliani di questi mesi, pensiamo ad esempio a quello dei walkie-talkie e quindi gli infiltrati che hanno permesso un grande indebolimento del gruppo. Ancora un cambio ai vertici delle forze armate ucraine. Il presidente Zelensky ha deciso di sostituire il comandante delle truppe di terra nominando nell'incarico Mikhailo Drapaty al posto di Oleksandr Pavliuk, che guidava le truppe di terra ucraine solo da febbraio di quest'anno. Zelensky ha detto che la sostituzione è dovuta alla necessità di migliorare in modo significativo la capacità di combattimento dell'esercito. Migliaia di manifestanti sono tornati questa sera nelle strade di Tbilisi, la capitale della Georgia, per protestare contro la decisione del governo di sospendere i colloqui di adesione con l'Unione Europea fino alla fine del 2028. Già ieri sera migliaia di persone erano scese in piazza, ci sono stati scontri con la polizia che ha usato spray al peperoncino e idranti contro i manifestanti e secondo il governo sono state arrestate 43 persone.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Nella striscia di Gaza da questa mattina i raid israeliani hanno ucciso più di 40 persone, più della metà sono stati uccisi nel campo profughi di Nuseirat, altri a Beit Lahia, sempre nel nord della striscia. Tra loro anche il primario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Kamal Adwan, uno dei pochi ancora in funzione. Eppure di Gaza non si parla più. La tregua in Libano, per quanto fragile, come dicevamo poco fa, ha distolto l'attenzione, mentre il governo israeliano sta gettando le basi per un'occupazione lunga. Oggi Avi Dichter, ministro israeliano per la sicurezza alimentare e membro del gabinetto di sicurezza israeliano, ha detto che l'esercito rimarrà a Gaza per molti anni, confermando un quadro che sta emergendo con sempre più chiarezza di un dispiegamento a lungo termine di truppe israeliane all'interno di Gaza, senza alcun piano immediato per un'altra amministrazione che governi i 2.5 milioni di abitanti del territorio e ne inizi la ricostruzione. Penso che la maggior parte delle persone capisca che Israele resterà per anni in una specie di situazione come in Cisgiordania, in cui si entra, si esce e forse si rimane lungo il corridoio Netzarim, ha detto oggi Dichter. La prospettiva quindi è quella che già tempo fa il quotidiano Haaretz chiamava una cisgiordanizzazione della striscia di Gaza. Parlando con il quotidiano britannico The Guardian, alcuni riservisti israeliani che hanno prestato servizio di recente a Gaza hanno descritto la portata delle nuove infrastrutture militari costruite da Israele, che include nuovi estesi campi e strade in una fascia della parte settentrionale e centrale di Gaza. Un ufficiale recentemente smobilitato ha dichiarato di aver trascorso gran parte dei suoi 70 giorni precedenti a demolire case per liberare più terreno per quella che era diventata una serie di grandi basi militari nel corridoio Netzarim di Gaza. Quella era la nostra unica missione, ha detto. Non c'era una sola costruzione rimasta che fosse più alta della mia vita da nessuna parte nel corridoio, tranne le nostre basi e le torri di osservazione. Ufficialmente Netanyahu ha sempre negato la prospettiva di un'occupazione e la messa in pratica di quello che viene chiamato il piano dei generali, ma nei fatti sembra proprio quello che sta accadendo. E nessuno, nonostante le dichiarazioni di solidarietà e di impegno per un cessate il fuoco, glielo sta impedendo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Aperta in Medio Oriente, nella striscia di Gaza e poi in Libano, ha creato diversi sconvolgimenti nella regione. L'indebolimento di Hezbollah poi negli ultimi giorni ha portato ad una riapertura delle ostilità in Siria. Negli ultimi giorni i ribelli jihadisti, appoggiati dalla Turchia, hanno avviato una grande offensiva a sorpresa che oggi è arrivata ad Aleppo, aprendo alla possibilità di una nuova grave escalation. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista e cooperante che abbiamo raggiunto a Damasco.
In realtà il fronte non si è mai chiuso del tutto, anche nelle mie ultime visite ad Aleppo nei mesi scorsi si riferiva di scontri a nord, a ovest, però tutto sembrava rimanere in una cornice di, diciamo, scambi di confine e fronti abbastanza fermi. Negli ultimi due giorni e mezzo invece abbiamo avuto un'improvvisa accelerazione. In questi combattimenti di questi giorni abbiamo visto prima di tutto l'uccisione di 200, l'ultima stima di questa mattina è 242 persone uccise a livello proprio di scontri frontalieri e durante questa avanzata, e il coinvolgimento diretto anche di gruppi del cosiddetto governo di transizione siriano, che tecnicamente non è parte dell'alleanza con Ayatollah al-Sham, ma è invece un proxy della Turchia, e quindi anche della Turchia, che invece ha deciso in questi giorni di muoversi ancora una volta contro le postazioni curde, quindi approfittando di questo nuovo sconvolgimento subregionale per provare a dare un altro colpetto a quello che è il suo nemico storico, ovvero appunto i gruppi associati al PKK turco.
Ma perché questa ripresa adesso?
Sicuramente ci sono diversi effetti a catena. Prima di tutto partirei da uno abbastanza evidente dal nostro punto di vista, ovvero tutta l'attenzione era focalizzata su un altro scenario in questi giorni, ovvero naturalmente il Libano, e in particolare tutti nella regione guardavano a un solo nemico in particolare, ovvero Israele. Ancora di più, tornerei proprio alla notte del cessate il fuoco in Libano, quando il primo ministro israeliano, il primo ministro libanese annunciano il cessate il fuoco, e lo annunciano dicendo entrerà in vigore dalle 4 di mattina. In questo intervallo di tempo, tra le 9 di sera e le 4 di mattina, Israele da un lato ha colpito molto molto duramente il Libano, ma ha deciso di fare anche un'altra mossa, ovvero bombardare due dei tre varchi di frontiera tra Libano e Siria, e in particolare quelli che collegano il Libano del nord alla Siria. Questa mossa ha chiaramente un effetto anche sulla capacità di movimento proprio di Hezbollah, e quindi sfruttando un po' la disattenzione mediatica, un po' la concentrazione degli sforzi di Damasco nel tenere sotto controllo Israele e in terza battuta la difficoltà logistica di Hezbollah, realisticamente Hayat Tahrir al-Sham, così come la Turchia, hanno visto una finestra in cui infilarsi e quindi dare un'accelerata. Però va anche detto che ci siamo lasciati tutti un po' stupire perché appunto la nostra attenzione era da un'altra parte e credevamo che Aleppo ormai fosse un fronte chiuso, ma Aleppo non è mai stato un fronte chiuso, anche se dal 2016 è sotto il controllo governativo. Questa rimane una delle faglie di subduzione della guerra siriana e si temeva comunque già da un po' di mesi che le cose potessero precipitare, forse non a questa velocità.
Ma tu che prospettive vedi, nel senso che la situazione potrebbe, con la velocità con cui è precipitata adesso, potrebbe precipitare ulteriormente e portare a proprio scontro aperto?
Molto difficile dirlo. Se dovesse effettivamente cadere Aleppo, beh, tutte le previsioni in qualche modo saltano, perché a quel punto il nord diventa potenzialmente un territorio di conquista. Se togliamo Aleppo, bisogna scendere di diversi chilometri per arrivare alla prima città che si incontra, ovvero Hama, che comunque è molto più piccola, ma è un altro snodo, ancora una volta, da un punto di vista territoriale. E andando invece verso est si trova deserto, 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 fino ad arrivare poi alla città di Deir ez-Zor, che è un altro, diciamo, un altro grandissimo luogo di instabilità. Deir ez-Zor si trova sul fiume Eufrate, di fronte è un altro paese, ovvero il cosiddetto Rojava, il Kurdistan siriano, e tutto intorno ci sono ancora i gruppi di Daesh. Quindi arrivare, se si dovesse estendere in quella direzione, avremmo un'altra grande fascia di conflitto multipolare. Tutta questa vicenda di questi ultimi due giorni e mezzo ci rimette di fronte al fatto che come comunità internazionale abbiamo scientemente deciso di non risolvere il problema siriano, con però il fatto che tantissimi interessi internazionali sono rimasti qui. Nel frattempo non si è risolto nemmeno uno dei nodi che ormai da 8 anni o da 13 e mezzo sono sul tavolo. E quindi in qualche modo una nuova destabilizzazione poteva essere prevista. Forse però non a questa velocità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo nel Regno Unito perché dopo 5 ore di un appassionato dibattito il Parlamento britannico ha approvato in seconda lettura la proposta di legge sul fine vita. La norma prevede la possibilità della morte assistita per chiunque abbia dai 18 anni in su e una diagnosi di aspettativa di vita di non oltre 6 mesi. L'approvazione ha ottenuto 330 sì e 275 no, con divisione in tutti i maggiori partiti. L'iter verso l'approvazione finale sarà ancora lungo, ma c'è una indicazione di una maggioranza trasversale. Ne abbiamo parlato con il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
È stata un'occasione comunque storica, perché 330 deputati hanno votato a favore di questa legge sul fine vita, nel senso che potrà essere ancora dibattuta in Parlamento, votata e poi andrà anche alla Camera dei Lord. 275 hanno votato contro. Perché è stata un'occasione storica? Perché innanzitutto è una legge molto importante che coinvolge migliaia di famiglie nel Regno Unito, ma soprattutto perché il governo ha dato piena libertà ai propri esponenti, così come l'opposizione, di votare quello che preferivano. Dunque non c'è stato nessun ordine di partito, i deputati hanno votato secondo la propria coscienza. Una proposta di legge che è stata presentata molto presto nella legislatura laburista e per questo ha in un certo senso raccolto ancora più clamore. Molti credevano che una legge così importante avesse bisogno di molto più tempo, di molte più consultazioni. Invece la deputata Kim Leadbeater, che l'ha presentata, ha deciso di dare un segnale forte proprio all'inizio della legislatura. E c'è stato un dibattito molto molto acceso negli ultimi giorni, ma anche oggi nel Parlamento di Westminster, e ovviamente le opinioni sono divise, sono polarizzate, però c'è da dire che questo primo passo consente appunto alla possibilità che l'eutanasia venga applicata per i malati terminali, soltanto quelli che però hanno 6 mesi di vita e soltanto coloro ai quali è stato dato un parere positivo, appunto, per mettere a fine la propria vita, da due medici e da un giudice. Ecco, questo dibattito può continuare.
Quindi adesso i prossimi passi quali sono, proprio dal punto di vista della legge?
La legge verrà discussa almeno un'altra volta in Parlamento, dunque potranno essere presentati degli emendamenti. Poi, se verrà approvata anche dopo la seconda lettura, andrà alla Camera dei Lord, e sappiamo che la Camera dei Lord è molto molto puntigliosa in un certo senso, esamina qualsiasi proposta di legge con tutto il tempo necessario. Poi, una volta approvata dai Lord, potrebbe tornare dunque per l'ultimo voto, quello finale, in Parlamento. I tempi comunque sì, sono lunghi, però ripetevano oggi nel dibattito molto acceso a Westminster alcuni deputati a favore di questa legge, che se si fosse votato contro oggi si sarebbe messa una pietra sopra all'idea del fine vita in Regno Unito, almeno per 10 anni, forse anche per 20. Invece, votando a favore, molti parlamentari, magari anche coloro che non erano del tutto convinti, hanno dato comunque una speranza a moltissime famiglie, a moltissimi individui.
Il dibattito, oltre a essere stato acceso in Parlamento, immagino sia stato molto presente anche tra la gente e nel paese.
Sì, molto, perché comunque riguarda non soltanto i malati terminali, non soltanto le loro famiglie, ma anche tutti coloro che lavorano nella sanità pubblica britannica. È un dibattito che si è esteso appunto anche alla capacità della sanità britannica di offrire cure palliative, un settore, quello della sanità pubblica, che è in crisi. Questo ovviamente non fa altro che aumentare quelle che sono le sofferenze di alcuni malati. Dunque anche la comunità medica, la comunità scientifica si è divisa, però alla fine probabilmente ha prevalso la volontà di continuare a cercare una legge che possa garantire a coloro che soffrono una fine vita dignitoso. Sicuramente è un dibattito che è stato affascinante oggi in Parlamento. Da diversi anni non ascoltavo delle opinioni così forti in entrambi i campi. Dunque, insomma, una decisione che in un certo senso segna la storia di questo paese, anche se ovviamente siamo soltanto all'inizio.
Il Chad ha messo fine agli accordi di cooperazione in materia di sicurezza e difesa con la Francia, lo ha annunciato il ministro degli esteri ciadiano poche ore dopo la visita del suo omologo francese, l'ennesimo tassello africano perso da Parigi. Sentiamo Francesco Giorgini.
I termini sono diplomatici, le parole moderate e cortesi, ma la sostanza delle dichiarazioni del ministro degli esteri del Chad è implacabile. Lo Stato africano, ex colonia francese, alleato per non dire vassallo storico e ultimo bastione dell'ex potenza coloniale nella fascia subsahariana e che accoglie il quartier generale di quel che resta delle truppe francesi nella regione, ha annunciato ieri la rottura unilaterale della cooperazione militare con Parigi. Concretamente, la chiusura delle basi dell'esercito francese e la partenza dei circa 1000 soldati ancora a distanza nel paese. Nessuna reazione ufficiale francese né dichiarazione congiunta, malgrado la presenza del ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot nella regione. Segno della sorpresa di Parigi e dell'amministrazione Macron, il cui incaricato speciale per l'Africa subsahariana Jean-Marie Bockel dichiarava appena qualche mese fa: le truppe francesi in Chad devono restare e resteranno. Il colpo è duro per la Francia, presente militarmente in Chad dalla seconda guerra mondiale e che ha sostenuto i diversi regimi in Chad, anche i più impresentabili, sedando nel sangue ribellioni o fomentando colpi di stato militari. Per il nuovo presidente ciadiano, Déby, figlio di Idriss Déby, che fu alleato di ferro di Parigi, è il modo e il momento di mostrare la propria indipendenza dalla tutela francese ad un'opinione pubblica e una gioventù volentieri anticoloniale, a qualche settimana dalle prime elezioni legislative della transizione democratica nel paese. Nelle stesse ore, all'altra estremità della fascia subsahariana, un altro alleato storico ed ex colonia francese, il Senegal, annuncia la propria volontà di emancipazione e la partenza a venire delle basi e dei militari francesi. Il nuovo presidente Diomaye, in un'intervista oggi al quotidiano Le Monde, spiega: un paese sovrano non può tollerare la presenza di basi militari straniere sul proprio suolo, e domanda quante basi militari senegalesi ci sono in Francia. Dunque i militari francesi devono partire. Anche per lui un modo efficace di mostrare la propria indipendenza e cavalcare la nuova ennesima ondata anticoloniale che in qualche anno ha di fatto spazzato via la presenza presenza francese nella regione, considerata per decenni come il cortile riservato dell'ex potenza coloniale. In meno di 5 anni, tra il 2019 e il 2024, Parigi si è vista sloggiata più o meno brutalmente da tutta la fascia subsahariana, nell'ordine dal Mali, Burkina Faso, Niger e ora appunto Chad e Senegal. A profitto soprattutto della Russia di Putin, ma anche di Turchia, Cina o ancora Emirati Arabi.
Oggi è il Black Friday e al Black Friday è dedicata la rubrica di questa settimana di Alfredo Somosa.
Una dopo l'altra le tradizioni consumistiche create dagli inventori di eventi commerciali sono diventate ricorrenze mondiali. Negli Stati Uniti la spettacolarizzazione dell'evento commerciale allo scopo di indurre ed aumentare i consumi è una lunga storia. Si sono perfino cambiati i simboli e la natura stessa di importanti feste tradizionali, per esempio trasformando Babbo Natale in un testimonial della Coca-Cola, oppure facendo dell'antica celebrazione celtica di Halloween il momento clou dell'anno per i produttori di maschere horror e dolciumi. Ma il massimo lo si è raggiunto negli anni 50 con l'invenzione del cosiddetto Black Friday, ricorrenza puramente commerciale, che cade il giorno successivo alla festa del ringraziamento, quando gli statunitensi dovrebbero ricordare e ringraziare i nativi amerindi che salvarono i padri pellegrini da un inverno altrimenti destinato a cancellarle dal nuovo mondo, insegnando loro a coltivare mais e allevare tacchini. Il Black Friday segna ufficialmente l'apertura delle vendite natalizie, con una logica rovesciata rispetto all'Europa. Da noi i saldi si fanno alla fine della stagione, negli Stati Uniti all'inizio. Pare che l'aggettivo nero che colora questa giornata sia dovuto all'imbottigliamento del traffico che si produsse a Filadelfia in una delle sue prime edizioni. Oggi la sagra del consumo dura più di un fine settimana, si conclude infatti con il Cyber Monday, dedicato al mondo dell'informatica e ha raggiunto confini globali. Non c'è nessuna particolare affinità culturale, sociale o politica che accomuni i consumatori di vari paesi che si lanciano alla ricerca di offerte nei negozi su internet. È la sublimazione del consumo puro ed effimero, indotto e trasversale a ogni altra categoria. Idealmente il Black Friday è anche complementare alla strategia di invecchiamento precoce dei prodotti elettronici. Smartphone, computer, tablet sono progettati per non durare più di tanto e soprattutto in modo che non sia facile o conveniente ripararli. Se questi altri beni non devono avere una vita lunga, ecco che il Black Friday e il Cyber Monday diventano acceleratori del ricambio. E frode consentita nei confronti dei consumatori che ormai ha superato ogni limite, per quanto la retorica aziendale faccia un uso indiscriminato dell'aggettivo sostenibile. Per un weekend il Black Friday riesce a cancellare i sensi di colpa anche dei consumatori minimamente consapevoli, perché alla fine la tentazione di fare il classico affarone diventa irresistibile. Per tutte queste ragioni il Black Friday è la festa consumistica che meglio racconta i nostri tempi. Una volta si era più poveri, si consumava molto di meno, ma non c'era solo un'austerità obbligata, c'era anche una scala di valore che rifiutava lo spreco, a partire da quello alimentare e lo scarto di beni che potevano ancora essere utili. Gli oggetti vivevano a lungo, accompagnavano intere esistenze e spesso si tramandavano da una generazione all'altra. Quale nostro oggetto di consumo potrà essere utilizzato dal nostro figlio? Probabilmente nessuno. L'ex presidente dell'Uruguay, José Pepe Mujica, ha detto qualche anno fa: quando compro qualcosa non la compro con i soldi, ma con il tempo della mia vita che è servito per guadagnarli. È il tempo di ciascuno di noi, quello che spesso dilapidiamo, che è la misura, alla fine, della nostra libertà.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo con la nostra rubrica Storie Estreme in collaborazione con Il Giusto Clima. Oggi andiamo in Sri Lanka, nella capitale Colombo, ma prima di sentire Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La capitale dello Sri Lanka, Colombo, sta trasformando quelle che fino a pochi anni fa erano discariche abusive a cielo aperto in zone umide ricche di biodiversità e grandi alleati nel contenere le alluvioni che con il surriscaldamento globale colpiscono la città con sempre maggior frequenza. Eppure, fino a circa 15 anni fa, il lago di Talangama nel sud-est della città e le sue paludi nascoste da alti canneti erano sommersi di spazzatura. La cintura di aree umide intorno a Colombo è stata nei secoli una spugna contro gli allagamenti nella stagione delle piogge, ma con l'inizio della colonizzazione britannica questo legame si è gradualmente spezzato e con la rapida espansione della città e la mancanza di piani urbanistici adeguati, durante il secolo scorso il paesaggio è completamente cambiato. Dopo l'indipendenza nel 1948, i governi locali adibirono man mano alcune zone umide a spazio abitabile, ma in pochi decenni le zone umide erano già diventate delle enormi montagne di rifiuti, attorno alle quali cercavano rifugio le fasce di popolazione più povere, costrette a vivere nella precarietà in periferia. La graduale occupazione delle zone umide è continuata anche durante la guerra civile, tra il 1983 e fino al 2009. In questo stesso periodo il terreno è diventato chiaramente meno capace di assorbire e drenare l'acqua. Attorno a Colombo si è poi andata sviluppando una fiorente attività manifatturiera tessile, che ha però causato un drastico aumento della produzione di rifiuti, soprattutto di plastica. Ancora oggi solo la capitale raccoglie ogni giorno fino a 800 tonnellate di rifiuti solidi. Nel 2010 le inondazioni hanno colpito quasi 700.000 persone, sommergendo campi, case e perfino il Parlamento. Nel 2017 una delle montagne di rifiuti della capitale è crollata e ha ucciso 32 persone. Un solo anno dopo questa tragedia, nel 2018, Colombo ha aderito alla Convenzione internazionale sulle zone umide, conosciuta anche come Convenzione di Ramsar, dalla città iraniana in cui è stata sottoscritta. È nato quindi il Talangama Wetland Watch, un ambizioso progetto comunitario che mira a tenere pulito il complesso di zone umide attraverso una serie di attività come la raccolta differenziata e la pulizia periodica dei canali. La comunità si è infatti organizzata per mantenere pulito l'enorme complesso di questa area. Ogni settimana i residenti organizzano raccolte di rifiuti e li differenziano per riciclarli. Anche i bambini sono coinvolti in queste attività di pulizia e di manutenzione attraverso le scuole. L'importanza delle zone umide sta riemergendo chiaramente. Le paludi attorno alla città consentono oggi al 40% delle acque alluvionali di defluire, tornando a svolgere quella funzione di cuscinetto che evita a campi e abitazioni di finire sott'acqua. Secondo uno studio del 2024, le aree umide assorbono oltre 32 mm di acqua alluvionale in più rispetto alle aree edificate della capitale. Chiaramente, rispetto alle origini, l'area occupata dalle zone umide di Colombo si è drasticamente ridotta, ma la città ha imparato la lezione e oggi ospita 4 parchi umidi e diversi altri spazi ricreativi, tutti collegati alle sue preziosissime paludi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.